Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Una buona giornata ai nostri ascoltatori, bentrovati da Linda Bressanelli, siamo a una nuova edizione del Voce Giornale. La provinciale 92 Malegno Lozzo è stata chiusa dai funzionari della provincia alle 18 di ieri, mercoledì 11 gennaio, nel tratto dal chilometro 0700 al chilometro 0750 in territorio di Malegno a seguito della caduta massi segnalata dai vigili del fuoco nel pomeriggio. Scattata l'emergenza, le operazioni di disgaggio della parete rocciosa sono subito iniziate. La strada per motivi di sicurezza non potrà essere riaperta prima della conclusione di questo importante e delicato intervento, fanno sapere dal settore strade del Broletto, perché è stato rilevato altro materiale roccioso potenzialmente instabile che necessita di adeguato disgaggio al fine di scongiurare futuri smottamenti che potrebbero mettere in pericolo chi transita sulla provinciale. Essendo disponibile percorribile una strada comunale alternativa, il traffico verrà deviato per quel breve tratto fino alla riapertura della provinciale, che è prevista, sempre stando a quanto comunicato dalla provincia, per il 16 gennaio, lunedì prossimo. I residenti a Lozzo possono utilizzare per raggiungere il fondo valle l'intercomunale di Ossimo, tragitto lungo e tortuoso che penalizza soprattutto chi abita nelle frazioni di Sucimba, Somma Prada e Laveno, ma anche il personale e i parenti degli ospiti dell'RSA Villa Mozart. L'amministrazione comunale ha così organizzato un nuovo trasporto scolastico per gli alunni, raccolto le varie esigenze delle famiglie per contribuire a alleviare le difficoltà e i problemi che si verranno a creare in questi giorni.
Eslittato al 20 giugno prossimo il pronunciamento della Corte Costituzionale per quanto riguarda un ambito territoriale ottimale camuno per la gestione della rete idrica, che era previsto per la giornata di martedì scorso. Di fatto permane la situazione di stallo che dura ormai da un anno e che vede la Valle Camonica e la Regione Lombardia opporsi all'impugnazione della legge regionale 24 di 2 anni fa da parte del governo precedente a quello attuale. La Regione aveva modificato una propria norma consentendo in determinate circostanze alla formazione di un ATO perimetrato sul territorio delle comunità montane. La comunità montana Camuna ha preso la palla al balzo e a fine 2021 ha approvato una delibera in materia chiedendo a tutti i comuni della Valle Camonica di fare altrettanto nei propri consigli comunali. Il Ministero della Transizione Ecologica però a febbraio aveva impugnato in Corte Costituzionale la stessa legge, sostenendo che fosse in contrasto con gli obiettivi di tutela ambientale del legislatore nazionale. Uno stop a cui era seguito un altro no, quello del Consiglio dei Ministri, che riteneva che la legge violasse alcune disposizioni in materia di tutela dell'ambiente. Tutto questo nonostante uno studio dell'Università Bocconi, la cui validità era stata confermata anche dal Politecnico di Milano, che aveva definito per questa realtà un valore economico di più di 80 milioni di euro. La questione, insomma, per ora rimane irrisolta. Da qui a giugno Ministero e Regione potranno confrontarsi, ma il malcontento in Valle Camonica per una situazione che si sperava potesse giungere a conclusione resta alto.
Il consorzio forestale Pizzo Badile di Ceto ha chiuso l'esercizio con 1,6 milioni di fatturato contro la media dei 400.000 euro degli anni successivi alla tempesta Vaia del 2018. Per questo ha deciso di assegnare un bonus di 400 euro ai 16 dipendenti e ai 2 tecnici. Il direttore Mauro Benigni, che si occupa principalmente di interventi boschivi, e Pierangelo Bella, che coordina quelli su strade e sentieri di montagna, hanno voluto così premiare la mole di lavoro che è stata fatta, ma che è ancora in agenda fino al 2024. L'ente necessita di 5 figure tra muratori e boscaioli che si devono inserire nell'organico, e ripartiranno le operazioni nei boschi di Paspardo, dove è in corso la pulizia conseguente alla tempesta dell'ottobre 2018 e il ripristino della viabilità dei sentieri e dell'acquedotto rurale. Il consorzio deve investire sui macchinari anche alla luce del triste episodio avvenuto lo scorso novembre, quando in un bosco di Niardo è stato dato alle fiamme un trattore con verricello di proprietà appunto del consorzio, peraltro già opportunamente rimpiazzato, che da un ventennio svolgeva il prezioso servizio di sgombero neve sulle strade e recupero piante abbattute. L'ente pubblico, presieduto da Mauro Martinelli, è stato costituito nel 2000 ed è composto dai comuni di Braone, Breno, Ceto, Cimbergo, Losine, Niardo, Paspardo e dalla comunità montana.
Il 2023 per la navigazione Lago d'Iseo potrebbe segnare numeri ancora più alti rispetto a quelli molto buoni registrati già nel 2022. Il Sebino sarà infatti inevitabilmente protagonista di alcuni degli eventi inseriti nel calendario di Brescia e Bergamo Capitali della Cultura e quindi si attendono numerosi visitatori, sia sui comuni che si affacciano sul lago ma anche a Montisola. Proprio per farsi trovare pronta dunque la società ha deciso di aprire alcune ricerche di personale per un totale di 18 assunzioni, 8 a tempo indeterminato e 10 a tempo determinato. Tali ricerche sono orientate a sostituire personale in procinto di andare in pensione, a selezionare i dipendenti da assumere a tempo determinato a partire dalla prossima stagione primaverile e ad implementare l'area tecnica del cantiere navale. Nello specifico, per i contratti a tempo indeterminato si cercano 2 piloti motoristi, 2 marinai assistenti di bordo aiuto motoristi, un capo unità organizzativa amministrativa tecnica, un capo unità tecnica, un capo operatori meccanici ed un operatore tecnico. I contratti stagionali invece comprendono 7 marinai assistenti di bordo e 3 operatori biettai. I bandi completi e le modalità di partecipazione si trovano sul sito navigazionelagodiseo.it. Come detto, il 2022 si è concluso con risultati sopra le aspettative. In tutto sono state trasportate più di 1,5 milioni di persone, circa il 10% in più di quanto previsto. Infine si punta a far entrare in funzione il battello elettrico Predore e grazie ad 8 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si acquisteranno 2 motonavi elettriche. Il Parco Damioli di Pisonia diventerà luogo in cui, oltre che godere della natura e del suo verde, sarà possibile anche promuovere attività dedicate all'ambiente stesso. Il Comune ha stipulato infatti una convenzione con l'Auser di Pisonie, tramite cui l'associazione si occuperà della gestione e manutenzione del parco comunale, impegnando i suoi volontari, che hanno già raccolto la sfida di dare nuova vita all'area. La convenzione non permetterà solo di migliorare l'aspetto del parco, ma anche di organizzare al suo interno corsi e laboratori, che coinvolgeranno le scuole del territorio, diffondendo così il più possibile una cultura ambientalista e di rispetto del verde circostante. L'Auser punterà a gestire il parco ascoltando sempre le proposte della comunità affinché diventi veramente di tutti, mentre il comune porta avanti le opere adesso collegato come una nuova via di accesso ed una nuova tensostruttura.
Sono stati svelati i dettagli della festa di inaugurazione di Brescia Bergamo Capitale della Cultura 2023 ed è iniziato anche il conto alla rovescia, perché prenderà il via settimana prossima, venerdì 20 gennaio alle 17 al Teatro Grande, l'evento che condurrà le due cittadine lombarde fino alla fine dell'anno con una serie di eventi e appuntamenti per valorizzarle. Alle 17 al Teatro Grande, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che arriverà da Roma in aereo a Montichiari, inizierà la cerimonia. Tra le quasi 1,000 persone ad attenderlo, i rappresentanti delle istituzioni bresciane e i 205 sindaci bresciani che hanno risposto tutti all'invito del Comune di Brescia. La cerimonia si svolgerà in contemporanea a Brescia e a Bergamo. Qui si terrà al Teatro Donizetti, alla presenza in questo caso del Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano. Sarà trasmessa in diretta su Rai 3, un evento che verrà aperto con l'esecuzione dell'inno nazionale da parte di un grande coro di bambini, sarà intervallato da momenti musicali affidati al violinista Giuseppe Gibboni, alla chitarrista Carlotta Dalia e al soprano Laura Uglioa, accompagnata al pianoforte da Danilo Rea. Si proseguirà poi il 21 gennaio con la festa che si trasferirà nelle vie e nelle piazze del centro, in particolare in Piazza Loggia, il concertone ingresso libero che attende circa 8,000 persone. Il direttore artistico Massimo Bonelli, affiancato dal bresciano Marco Bertini, ha immaginato uno show in due parti con la presenza sul palco come presentatrice di Ambra Angiolini e poi diverse star della musica italiana, accanto a ospiti non musicali, specialmente di carattere locale, quindi bresciani. In Piazza Vittoria video installazione e in Piazza Loggia il concerto proseguirà fino a sera. Dopo la cerimonia istituzionale e la festa in piazza, la terza giornata, quella di domenica 22, aprirà le porte ai luoghi della cultura, dove saranno proposti laboratori e visite guidate, tutto in maniera gratuita.
Sono molto buoni i numeri con cui il comprensorio Borno Schiaria archivia le festività natalizie. Nonostante le alte temperature e la neve che un po' a mo' di beffe è caduta solo domenica scorsa, sulle piste da sci preparate grazie ai fiocchi caduti prima di Natale la media è stata di 1500 persone al giorno, con picchi di 2000, il 30% in più rispetto al 2021. La fine delle feste non coincide ovviamente con la fine della stagione sciistica. Borno Schiaria sta infatti lavorando per completare l'innevamento di tutta la stazione, ma anche per offrire una pista da bob servita da un tappeto meccanico in ply, senza dimenticare l'offerta legata alla ristorazione rappresentata dal rifugio Monte Altissimo, dal Barissimo e dal Freschissimo. Tornano inoltre le serate dedicate allo sci alpinismo ogni martedì e giovedì sera dopo la chiusura degli impianti, ma il 2023 è anche l'anno del 50° anniversario di Borno Schiaria. Per questo domenica 22 gennaio si terrà una grande festa a tema anni 70 sia in pista che al Barissimo.
Dopo l'annuncio dei due nuovi innesti Arma e Baschirotto già durante la pausa natalizia, il Breno annuncia un nuovo acquisto, Hervé Hotelet, classe 2000, originario del Camerun, che parla francese. Può giocare di punta ma predilige il ruolo esterno sinistro, dove peraltro il tecnico Soave potrebbe impiegarlo, dato che in questo momento il modulo prescelto è il 4-1-4-1. Hotelet ha giocato nel Dertona, nel Milano City, nel Varese, è cresciuto nelle giovanili del Nantes, ha disputato già il suo primo allenamento in maglia granata in questa settimana.
Passiamo al traffico. A Malegno fino alle 17 di lunedì sulla strada provinciale 92 Malegno-Lozio, divieto di transito in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 0700 al chilometro 0750 per permettere le operazioni di disgaggio della parete rocciosa dopo la caduta di alcuni massi. A Cerveno invece da domenica prossima fino al 30 marzo divieto di transito sulla strada Grusilvo-Pastorale Valerio Fossato per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità. A Piancamuno fino al 27 gennaio, dalle 7.30 alle 17.30, fine settimana esclusi, il Comune ordina il senso unico alternato in via Dossi dal civico 17 al civico 40 per consentire i lavori di costruzione della linea elettrica interrata. Per quanto riguarda le previsioni del tempo di oggi, cielo poco nuvoloso per tutto il giorno, senza precipitazioni, neve oltre 1500 metri, temperature minime in aumento a 3 gradi, massime stazionarie a 10 gradi, venti moderati. I funerali di oggi a Capodiponte, funerali di Francesco Ghetti, di 87 anni, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Martino. A Sale Marasino, funerali di Giovanni Turelli, detto Giannino, di 72 anni, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Zenone, partendo alle 14.55 dalla casa funeraria Frontelago delle onoranze funebri d'Affini. A Malegno, funerali di Antonella Triscari, di 65 anni, alle 15, nella chiesa parrocchiale, partendo alle 14.45 dall'abitazione in via Pradelli, con corteo d'auto. La chiesa oggi celebra San Bernardo da Corleone, San Benedetto Biscop, Sant'Antonio Maria Pucci, Santa Cesira di Arlè, Santa Margherita Bourgeois, San Martino di Leon, Santa Taziana di Roma e San Vittoriano. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.